Siamo alle 12.09, la terza pagina del nostro dossier dedicato alle letterature di confine, letterature ai margini evidentemente del cosiddetto canone letterario, quello scritto maiuscolo. Io saluto Fabio Camilletti che sarà nostro ospite oggi per parlarci di letteratura gotica e horror. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Camilletti è ordinario presso la School of Modern Languages and Cultures dell'Università di Warwick, specialista, come dicevo, in letteratura gotica, romantica. Ha scritto su Leopardi, su Sad, su Manzoni. Di recente ricordo anche il suo L'almanacco dell'orrore popolare, folk horror e immaginario italiano a quattro mani con Fabrizio Foni, che è del 2021. Allora, io pochi minuti fa, lei non era ancora in onda, quindi non credo abbia sentito, ma nella copertina del Mezzogiorno raccontavo la mia esperienza con Edgar Allan Poe e Lovecraft, e dicendo difficile considerarli fuori dal canone letterario se il compito della letteratura è quello di portarti in un altro mondo o di farti conoscere aspetti di te che tu non conoscevi, perché sono due cose in cui entrambi questi autori per me personalmente sono stati fondamentali. Allora io vorrei provare con lei, intanto così un po' per scherzo, a definire questo canone letterario e a cercare di capire perché, ammesso che sia così, la letteratura gotica e horror non dovrebbe farne parte.
Ma allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che in realtà il canone letterario per sua definizione, forse anche in modo un po' contraddittorio, perché un canone per sua natura dovrebbe essere immutabile, però poi se noi guardiamo la storia della letteratura, la storia della cultura, vediamo che in realtà i canoni sono stati sempre estremamente mutevoli, quindi ogni cultura, ogni epoca, ogni momento storico si crea i suoi canoni, i suoi anticanoni assoluto e consumo. E una delle manifestazioni più dirette di questo è che la questione se diciamo certi autori rientrino o meno nel canone letterario o l'horror gotico è una questione che può porsi solamente in lingua italiana o comunque con un particolare significato solo in ambito italiano, perché poi in realtà noi vediamo che in altri contesti, a partire da quello anglo-americano, ma non solo, anche quello francese, in realtà il problema non si pone o si pone in un altro modo. Quindi io quello che riformulerei la questione dicendo come mai nel canone italiano o nell'idea di letteratura sottintesa al canone italiano non c'è posto per questo tipo di esperienze.
E a questo punto qual è la risposta?
A questo punto la risposta è che io credo che sia stato un processo lungo, carsico, che si è venuto costruendo nel corso dei secoli, che ha delle ragioni storiche ben determinate, una delle quali secondo me, ed è una questione che mi è capitato di affrontare recentemente lavorando sugli aspetti gotici Manzoni, Alessandro Manzoni e i Professori Sposi, è il tentativo che fanno le élite culturali italiane a partire dal Settecento di accreditarsi a livello europeo, diciamo sulla scena internazionale, contrastando implicitamente ed esplicitamente una certa immagine dell'Italia e in generale delle culture mediterranee che era particolarmente diffusa in Europa a quel tempo e per certi versi anche oggi, cioè quell'Italia che altrove definito lunare, un'Italia fatta di superstizioni, di persistenze dell'antico, di miracoli, di statue animate, di tentazioni macabre eccetera, no? Quell'Italia che noi troviamo molto negli scritti di viaggio di quegli intellettuali, scrittori che viaggiano in Italia nel corso del Settecento, Grand Tour, eccetera, sono i primi dell'Ottocento, nel Mann der Stalle, la troviamo in Goethe, il viaggio in Italia di Goethe, la troviamo negli scritti di viaggio del Marchese de Sade, la troviamo in Horace Walpole, che in Italia ambienta il castello d'Otranto che esce a Natale del 1774. Questa immagine dell'Italia, no, in qualche modo viene percepita come potenzialmente pericolosa o dequalificante da parte delle elite intellettuali italiane che cercano, per tutto il lungo Settecento e anche oltre, di costruire un'immagine antitetica fondata invece sulla continuità non mediata con il mondo classico e con il supposto razionalismo del mondo classico. Sono quindi due immagini dell'Italia che finiscono per coesistere e che hanno plasmato quella peculiare schizofrenia con cui la cultura italiana si è preoccupata da se stessa.
Le volevo chiedere anche qualcosa a proposito di un'altra sua opera. Nel 2022 è uscito Spettriana per Abie Editore, che è una raccolta di una ventina di storie proprio intorno allo spettro, al fantasma, proprio quello con lenzuolo, quello che profetizza, volteggia, il fantasma vecchio stile. Volevo capire con lei questo immaginario in che modo si relaziona con la luce della candela, nel senso, negli anni in cui gli spettri erano, come lei ricordava, anche in Italia venivano raccontati anche nei Grand Tour queste storie di irrazionalità, di paura. L'Italia sembrava intrisa all'interno di queste atmosfere. Con l'arrivo della luce elettrica cambia qualcosa nel modo in cui noi guardiamo lo spettro, con il fatto che la lampadina allontana di fatto le ombre. È così?
Sì, allora sicuramente sì, perché comunque l'esperienza del soprannaturale è anche un'esperienza, anche qui storicamente determinata, legata alle tecnologie delle singole epoche, legata a delle condizioni di possibilità che sono molto radicate nella cultura materiale. Questa è una cosa che appunto non va mai dimenticata. Noi non possiamo non notare naturalmente che l'emergere di una letteratura gotica, una letteratura soprannaturale, una letteratura del soprannaturale, quindi una letteratura di invenzione, avviene nel corso di quel secolo che, come scrive Ferdinand Braudel, effettua una vera e propria vittoria sulla notte, riporta una vera e propria vittoria sulla notte. Cioè, nel corso del lungo Settecento, quello che succede sostanzialmente è che l'illuminazione privata e pubblica, poi anche in seguito successivamente ancora di più con l'invenzione dell'elettricità e con l'uso estensivo dell'elettricità, fanno sì che il ritmo, diciamo, fra luce diurna e buio notturno venga incrinato, che si possa banalmente stare alzati anche di notte, che si possa girare di notte senza le paure che avevano accompagnato l'andare di notte nei secoli precedenti. E quindi sì, cambia anche la modalità di percezione dell'ignoto e dei rumori, anche solo perché banalmente la luce di una candela, con la sua imperfezione, con i suoi tremolii, con le ombre che era in grado di creare, determinava delle condizioni di visualizzazione che potevano produrre delle illusioni che poi la lampadina non crea più. E quindi in quest'epoca qui abbiamo la nascita di cosa? Un po' come reazione, no? Un soprannaturale letterario che un po' cerca di recuperare quello che a quel punto si crede di aver perduto, perché comunque la tecnologia, le invenzioni hanno allontanato questi spettri, allora noi li recuperiamo nello spazio sicuro, nello spazio protetto dell'invenzione letteraria. E poi assistiamo anche a dei tentativi di recuperare quella dimensione che si è persa, perché nel momento in cui l'illuminazione, no, diventa così pervasiva, a quel punto la cosa veramente rara sono le condizioni di buio puro, che si può trovare solo in aperta campagna, in alto sulle montagne, eccetera. E allora questo è il momento in cui succede che nelle grandi città d'Europa i cittadini affollano gli spettacoli di fantasmagoria. Sono gli spettacoli di lanterna magica, antenati del cinema, in cui si vive, in cui si sta per l'appunto in condizioni di buio assoluto, e la lanterna magica li può proiettare questi fantasmi illusori. Però appunto si tratta anche qui di una vittoria sulla notte, che però non è una vera e propria vittoria soprannaturale, perché poi noi sappiamo che i fantasmi sono entità culturalmente duttili e quindi sopravvivranno ben oltre la sconfitta del buio e l'invenzione della luce elettrica, arrivando ad abitare anche in contesti illuminati al neon e apparentemente più distanti
Beh, sì, poi
da qui.
Lei citava la lanterna magica, il fatto che poi diventi, si evolva nel cinema, no? E anche da questo punto di vista il cinema poi ha molto da dire sul genere horror. C'è una stagione veramente d'oro del cinema di questo genere, che io direi potrei collocare così a spanne tra gli anni 50 e gli anni 70. Allora volevo capire con lei, intanto l'arrivo di questo nuovo mezzo, del fatto di poter mettere per immagini e non solo lasciare all'immaginazione del lettore i racconti horror, come cambia il raccontare storie di paura e poi a che punto siamo? Perché percezione personale, di semplice spettatore di film, ma ho l'impressione che quel filone horror, oggi, a parte alcune eccezioni che escono ogni tanto, ogni qualche anno e fanno veramente paura, non sia più un genere capace di sfornare diversi titoli ogni anno. Cioè, dal punto di vista commerciale, forse l'interesse per l'horror è un po' scemato?
Sì, probabilmente sì, forse è uno di quei momenti in cui l'horror come genere, diciamo, si è un po' ritirato, magari perché come certi animali sta cambiando pelle per riemergere quindi in futuro in forme che magari oggi non siamo nemmeno in grado di immaginare. Non è la prima volta che succede questa cosa. Non è la prima volta che succede, è successo già per esempio negli anni 40, nella prima metà degli anni 50, in cui l'horror, che aveva conosciuto la sua epoca d'oro, l'epoca dell'espressionismo, per tutti gli anni 30, poi in quel momento, diciamo, sembra scomparire i vecchi mostri dell'universo, proprio letteralmente, perché proprio le scenografie, i costumi, eccetera, vengono utilizzati nelle parodie, ad esempio di Abbott e Costello, cioè Gianni e Pinotto, eccetera, e quindi sembra che l'horror sia scomparso, e poi invece ritornerà a fine anni 50 con le produzioni della Hammer, però anche lì, cioè, ritorna in una maniera che sarebbe stato impossibile prevedere anche solo pochi anni prima, ritorna. Per esempio, ritorna per il tramite dell'industria cinematografica britannica, qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Ritorna con un film come Dracula e il Vampiro che rifunzionalizza il romanzo di Bram Stoker per aggiornarlo all'angoscia e nuove. Insomma, prende delle forme imprevedibili.
Prima di salutarci, volevo anche chiederle qualcosa su, così, sempre su suggestioni, perché è chiaro che siamo in una letteratura dove è l'opinione, la sua opinione che ci interessa più che una lettura scientifica un po' difficile. Ma dal punto di vista dell'evoluzione del cinema, dicevamo appunto, cambia anche il modo di raccontare una storia quando la racconti per immagine, non con le parole su un libro. Secondo lei, lo sviluppo che conosciamo molto bene degli effetti speciali digitali, come potrebbe influire e come influirà eventualmente sull'horror? È possibile che sia qualcosa che in qualche modo ci ha assuefatto, ci ha mitridatizzato dalla paura, dal sangue, e quindi banalizza in un certo senso lo spettacolo e l'atmosfera horror che attraverso il digitale finisce per perdersi? Oppure invece il digitale magari può essere il trampolino di rilancio?
Ma io questo veramente non saprei. L'unica cosa che io posso dire è che la paura, noi non dobbiamo confondere la paura con l'angoscia o con l'ansia o con un sentimento di destabilizzazione, il sentimento che Sigmund Freud chiamava il perturbante, che hanno una tradizione molto nobile, hanno le loro alchimie, diciamo, nella scrittura, nella visione. E queste alchimie naturalmente possono essere legate o meno a delle innovazioni di carattere tecnologico, a delle innovazioni di carattere artistico, e quindi certo in questi casi qui acquista peso anche il materiale che abbiamo a disposizione, gli strumenti che adoperiamo. Ma la paura in realtà è qualcosa di molto più antico ed è qualcosa di molto più elementare, se vogliamo anche semplice. Noi la paura la impariamo come esseri umani molto molto presto, proprio da infanti, prima ancora di cominciare a parlare. Ed è per quello che è molto difficile raccontare la paura, perché la impariamo prima di sviluppare il linguaggio che ci consentirebbe di descriverla. L'angoscia la possiamo scrivere, la paura no. E allora, secondo me, sì, cioè fare paura al cinema o in letteratura o qualsiasi altro mezzo è al tempo stesso infinitamente più facile e infinitamente più difficile che destare sentimenti di angoscia, di spaesamento, eccetera. Non so come, non so in che modo, ma richiede di ragionare in maniera un po' più laterale rispetto ai mezzi cui siamo tradizionalmente abituati.
Trovo molto interessante questa distinzione fra angoscia e paura e poi questa relazione fra paura e linguaggio della paura. Lei diceva, noi non impariamo la paura prima di iniziare a parlare, quindi ci mancano le parole per raccontarla. E chiuderei qui perché trovo sia un'immagine da lasciare in sospeso molto efficace. Fabio Camilletti,
Grazie.
grazie per essere stato con noi, grazie mille.
Grazie a voi, a presto.